Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
Buongiorno e bentrovati cari ascoltatori da Antonella e da Gianni. Oggi la nostra ospite è Mara Zerga, che è venuta di nuovo a trovarci per parlarci di un altro dei suoi bellissimi viaggi. Oggi ci porta in Perù. Mara, prego a te la parola.
Buongiorno e benvenuta.
Grazie. Allora, in Perù perché è una destinazione che vale veramente la pena di visitare. Noi l'abbiamo scelto per due volte, quindi praticamente
due volte siete già stati.
Sì. Due volte, perché una volta nella parte sud e una volta nella parte nord, praticamente quasi due mesi di viaggio. È un viaggio che abbiamo fatto con i mezzi pubblici.
Ah, addirittura,
sì,
quindi molto avventuroso.
Sì, oddio, la situazione è migliorata in Perù, nel senso che ci sono ancora i mezzi pubblici che si vedono nei vecchi documentari, cioè quelli che sembrano veramente...
Con tutta la gente,
esatto,
sopra il pulmino.
Esatto, esatto, ci sono.
Aggrappati di qua e di là.
E abbiamo preso anche questi, perché le tratte brevi sono fatte con quelle che loro chiamano combis, che sono pulmini per 12-13 persone, ma si arriva tranquillamente a 20 senza nessun problema. Però è migliorata per i turisti l'offerta, quindi ci sono gli autobus a lunga percorrenza che permettono anche un viaggio comodo. Perché abbiamo preso i mezzi pubblici? Ma intanto perché ci permetteva di stare più a contatto,
certo,
con le persone,
vivi
con
veramente
i locali,
il viaggio,
esatto,
con il proprio.
Esatto. Poi, non conoscendo assolutamente la situazione della rete stradale, non ci siamo fidati ad andare
con la macchina.
Con la macchina, sì. È bellissimo come paese, con tanti contrasti, perché anche qui ricchezza e povertà. Dal punto di vista storico e archeologico ha un'offerta veramente incredibile. Siamo arrivati a Lima e la prima cosa che ci è stata insegnata dal tassista è seguridad, cioè
sicurezza.
La sicurezza, perché Lima è una città un po' pericolosa, nel senso che ha dei quartieri veramente poveri e quindi la criminalità è abbastanza diffusa. Ci sono dei quartieri invece dove si gira tranquillamente, però bisogna stare attenti. E alle 4 di mattina, quando siamo scesi dall'aereo, il tassista la prima cosa che ci ha detto è che non dovevamo assolutamente far vedere niente di quello che avevamo portato, neanche lo zaino ci ha fatto tenere, sì. Le case sono spesso con filo spinato, con cancellate piuttosto alte, i più ricchi hanno le torrette addirittura. Quindi direi che Lima è una città dove si va soprattutto per visitare i musei, che sono spettacolari. Ci sono, perché quando noi pensiamo al Perù pensiamo sempre agli Inca.
Sì, infatti.
Lo pensiamo
così, nel nostro immaginario è legato
a Machu Picchu.
Sì, è quello lì.
In realtà nel Perù si sono succedute tantissime civiltà a partire dal 3000 a.C. E ciascuna di queste civiltà ha lasciato delle testimonianze che sono presenti in questi due musei di Lima, che vale veramente la pena di andare a vedere. Perché per esempio la civiltà Nazca ha lasciato tessuti bellissimi, la civiltà Moche e la civiltà Chimu hanno lasciato invece delle terracotte che sono stupende. E poi chiaro, ci sono gli Inca, che sono quelli a cui noi diciamo volgiamo di più il pensiero,
si conoscono di più
perché hanno lasciato proprio a Machu Picchu una testimonianza talmente, e anche a Cusco testimonianze talmente evidenti,
sì,
che non,
certo,
si possono dimenticare.
Riprese poi dai film, da tutto,
esatto,
ecco,
esatto.
E quindi è quello, l'immaginario va subito lì,
però vale la pena davvero di vedere anche altro. Noi siamo stati pochissimo a Lima, giusto per vedere questi musei. Poi ci siamo spostati perché per strane strade abbiamo conosciuto una guida che ci ha portato nel deserto di Ocucaje. Che
vedo che anche la pronuncia è stata
un pochino, sì, sì, sì.
Ci siamo anche con quella, dimmi.
Il deserto di Ocucaje è bellissimo perché è un fondale oceanico che è risalito. Il Perù ha enormi disastri, ha sempre avuto enormi disastri sia dal punto di vista sismico,
ecco, dai terremoti, infatti
terremoti,
stavo pensando
terremoti
a quello.
E vulcani. Quindi queste due placche che si scontrano hanno portato proprio in superficie, e quindi nel deserto di Ocucaje, dove abbiamo dormito in tenda con questa guida, ci sono resti fossili incredibili da vedersi, cioè interi scheletri di balene, sì, vertebre di animali marini, i denti del megalodonte, quindi vale veramente la pena. Ed eravamo da soli, cioè non c'era,
appunto,
nessun,
non c'era
nessun altro.
Senti un attimo, a che altezza?
No, questo non era.
Non, ecco, perché a me impressiona il discorso dell'altezza.
Ed è una cosa che in effetti bisogna considerare, perché si arriva a Lima, che è sul mare, quindi non c'è problema, no? Perché
certo, siamo a livello del mare.
Però noi abbiamo fatto dei passi che erano a 4.900
ecco.
metri. Quindi ci sono persone, noi abbiamo avuto fortuna. Io bevevo il mate de coca, che è il loro tè nazionale, è ricavato dalle foglie della coca, ovviamente la quantità di cocaina presente è minima, però serve per quello
per,
che...
Per darti...
Sì, per combattere, loro lo chiamano il soroce, il mal di montagna. Ci sono state persone, quando siamo andati nel Canyon del Colca, appunto abbiamo superato questo passo a 4.900 metri, che arrivati...
Da mancare l'aria,
che
proprio.
Arrivati, sì, nel paesino a cui ci siamo appoggiati per la notte, si sono messi a letto e non si sono alzati per due giorni.
Sì, anche un po' pericoloso.
Perché è pericoloso,
ecco,
perché
sì.
Qualcuno ha avuto problemi di mal di testa fortissimi, certo. Ha dovuto essere portati in ospedale.
E anche lì, ecco, Dio dice essere portati in ospedale, ma dov'è l'ospedale più vicino? Quali sono i mezzi per arrivare? Cioè, bisogna considerare tante cose. È un viaggio veramente non facile. Ecco.
Non è facile. Devo dire che sì, se hai bisogno di assistenza velocissima, o sei vicino a qualche centro dove ci sono almeno dei pronto soccorso oppure terapia di urgenza, però ospedali non ne abbiamo visti tanti. L'ospedale più organizzato l'abbiamo visto in una esperienza che abbiamo fatto nel Perù del Nord, e che è stato veramente una sorpresa. Perché durante il primo viaggio noi abbiamo conosciuto una coppia, lei ingegnere peruviano specializzata nei grandi disastri, lui svizzero, lavorava per l'UNHCR, per i rifugiati. Abbiamo fatto amicizia durante un viaggio, ci hanno invitato a tornare in Perù e siamo andati a casa loro, che si trova a 3.000 metri praticamente, nella Cordigliera Blanca, che è meravigliosa. E loro ci hanno chiesto se avremmo voluto andare con loro a fare un'esperienza particolare. Loro sono molto credenti. Ci hanno portato a Chacas. Quindi anche qui siamo saliti lungo i tornanti della Cordigliera Blanca. Siamo saliti a 4.700 metri. Siamo scesi nell'altra valle. Quando siamo arrivati a Chacas, la sorpresa è stata sentir parlare italiano.
Addirittura.
Perché Chacas ha... una colonia di salesiani.
Ma pensa.
E questi salesiani hanno impiantato dei laboratori per il legno, dei laboratori per le donne che lavorano il vetro,
ecco.
E hanno l'ospedale più organizzato della valle. Però bisogna che gli altri possano
arrivarci lì.
Sono organizzatissimi.
E le strade? Come erano per arrivare lì?
Allora, la strada che noi abbiamo fatto da Yungay, cioè il paese dove loro hanno la casa, fino a Chacas, è un tornante unico. Immaginatevi di fare lo stelvio.
Certo, sei su 4.900
esatto,
metri.
È un continuo salire. E quindi
in pullman l'avete fatto?
No, no, questa è stata ancora più avventurosa perché abbiamo chiesto a un tassista di accompagnarci. Noi eravamo quattro, quindi ci ha sistemato. Poi ci sono state due persone che hanno chiesto di poter venire con noi, non si è fatto problemi, il tassista li ha messi nel portabagagli e siamo partiti. Quindi questo è veramente uno, è lo spirito del Perù, è lo spirito del Perù. Però è stata un'esperienza veramente particolare, proprio arrivare a Chiacchias e vedere questa gente che ha abbandonato tutto in Italia. Una era di Minoprio, papà con vivai, con veramente giardini.
Ma sei qui vicino a noi, Minoprio, dove c'è appunto le...
Ha conosciuto questo ragazzo della Val Gardena, hanno deciso di non ripartire, quindi lui dirige questo laboratorio del legno, lei si dà da fare nella missione, hanno avuto quattro figli che man mano che crescevano mandavano a studiare a Lima, in modo tale che potessero avere un'istruzione anche notevole. Però è stato veramente particolare come esperienza e l'abbiamo potuta fare perché conoscevamo queste due persone. E sono tante le cose che si possono fare solo se ti avvicini, certo, alla popolazione.
Certo, sì, sì, sì. E anche la fortuna di trovare comunque le persone giuste,
esatto,
che ti aiutano, ti fanno conoscere, insomma, certo, quello che è l'ambiente, oppure questi villaggi, queste risorse,
certo,
ecco. Quindi
sì,
voi siete stati. E la prenotazione dei vari posti la facevate di volta in volta?
Di volta in volta.
Ah, di volta in volta.
È stata una cosa. Beh, nel Perù del Sud si fa il giro classico, no? Cioè si parte da Lima. Si
Qual è la parte più turistica, diciamo, del Perù?
La parte turistica, la
è
parte
quella
sud.
Più a sud, sì, che è un po' più bassa, come.
Sì, perché quando si parla di Machu Picchu, comunque non si arriva ad altezze così elevate come sulla Cordigliera Blanca.
Che altezza è il
2005, quindi. Non è che sia faticosissimo, certo, sì, quando arrivi a 4.700 ogni passo è di piombo, a 2.500 ancora insomma riesci a gestire queste camminate, però sì, non è difficile neanche cercare posti per dormire, non è difficile trovare l'autobus a condizione che tu abbia la pazienza, perché l'orario non esiste assolutamente.
Ah, quando certo, passa, ti metti quando, lì e
sì,
aspetti.
E soprattutto parte quando è pieno. Non, quindi tu non hai mai
diciamo la dimensione tempo
è dilatatissima, è proprio un altro mondo, non c'è nessuno che va di fretta, forse anche proprio geneticamente sono predisposti al fatto, sono molto fatalisti.
Ecco, sì,
sono
infatti,
molto fatalisti.
Accettano
il destino.
Tutto il destino, quello che capita.
E quindi l'ultimo dei problemi è che l'autobus sia in orario, no?
Chiaro,
non è assolutamente quello. Però è vero anche che hanno dei posti che sono meravigliosi, cioè arrivare per esempio ad Arequipa, c'è dietro un vulcano che la sovrasta proprio, ed è un vulcano. È qui
e la cittadina è sotto.
E la cittadina è sotto.
Non
sotto.
È attivo però.
No, è crescente.
Quindi
potrebbe
anche risvegliarsi.
Sì.
E facciamo uno stacchetto musicale, poi certo continuiamo.
Sì, ci sentiamo, ci fermiamo un attimo.
Sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua, alla parata lei mi stava vicino, Samarcanda
cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Facevi l'altro ieri là, t'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa, ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontano Samarcanda, corri cavallo, corri di là, ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Riprendiamo, cari ascoltatori, l'intervista con Mara Zerga che ci sta parlando del Perù. A livello di alimentazione, per esempio, quali, ecco, che tipo di alimentazione hanno?
Allora, il piatto nazionale, e vi invito a provarlo, è il ceviche, che è una specie di sashimi, quindi pesce crudo, però marinato nel lime e con la cipolla.
Quindi è veramente il lime, una specie di limone, sì, diciamo, per i nostri ascoltatori,
esatto.
E la cipolla, comunque
ed
dovrebbe
è buonissimo,
essere gradevole.
Quello che non sono riuscita a provare, ma perché per me fa parte della nostra cultura di animaletti da compagnia, loro hanno i cui, la cavia peruviana.
Ah.
E per loro è una prelibatezza, soltanto che te la presentano sul piatto non come se fossero filetti di coniglia
o delle bistecchine,
tutto intero e non ce l'ho fatta.
Lo devi mangiare così.
Sì, no. È impressionante. La seconda cosa che non sono riuscita a mangiare è il boa, perché anche qui loro ne fanno una specie di carpaccio, di qualcosa del genere, cioè
bene tagliato a fettine,
sì però lo presentano con vicino il serpente aperto e con questo piattino con
da cui
le listarelle, sì, con il lime sempre vicino, ma no, non ce l'ho fatta, non ce l'ho proprio fatta. Per il resto l'alimentazione, soprattutto delle classi più basse, è basata sul pollo. Loro mangiano, certo, tantissimo pollo. Mm-mm. Poca carne, a dire la verità, non è che siano dei carnivori.
Verdure,
sì, tanta verdura.
Patate,
il pollo
patate,
si mangia
patate.
Praticamente da tutte le parti.
Sì,
dove giri il mondo, il pollo lo trovi,
mondo,
certo.
Sì. E poi mangiano, per esempio, il lama, che è un animale che loro utilizzano molto anche per la lana.
Certo.
Hanno anche le vigogne, però le vigogne sono troppo diciamo importanti perché per la lana
per poterle,
e quindi
certo,
non le mangiano, no.
E è il corrispondente del nostro vitello, della nostra mucca,
sì, cioè,
insomma, ecco,
quello che
diciamo,
c'è si mangia,
quello che c'è,
diciamo,
certo.
non c'è problema, ecco. E invece stavo dicendo prima dei siti archeologici,
ecco,
i siti sono veramente, a cominciare dal Machu Picchu, che ancora oggi rappresenta un po' un mistero, perché in realtà nessun archeologo ha saputo, dal 1911 quando è stato scoperto, nessun archeologo ha saputo ben spiegare la funzione di Machu Picchu. Alcuni ritengono che fosse l'ultima città in cui gli Inca si sono rifugiati per sfuggire agli spagnoli.
Sono saliti e quindi hanno...
è in mezzo alla giungla. È spettacolare anche come paesaggio,
certo,
perché queste costruzioni in mezzo a una giungla fittissima, quando uno arriva pensa di veramente di entrare in un documentario. Altri dicevano che fosse dedicato soprattutto ai religiosi, agli astronomi, perché c'è una pietra che è chiamata Intihuatana, dove il 21 marzo batte il sole. Siccome il 21 marzo era importantissimo per loro, era l'inizio dell'autunno, e quindi era il sostizio per noi di primavera, per loro d'autunno. Ed era il segnale che bisognava cominciare a seminare. Quindi ecco,
era tutto legato anche alla natura, certo all'interpretazione di certe.
Certo, era importantissimo per loro. Gli Inca sono passati anche come un popolo feroce. In effetti i sacrifici umani per loro erano normali. Ad Arequipa c'è la mummia di Juanita, la chiamano così, è una ragazzina di 14 anni che hanno trovato sul vulcano di cui parlavo prima, che si trova proprio dietro alla città, l'hanno trovata mummificata dal freddo, perché anche questo è sui 6.000 metri.
E lì l'avevano...
l'avevano sacrificata al vulcano.
Al vulcano.
Cioè, gli Inca erano legatissimi ai fenomeni, cioè i terremoti e i vulcani erano...
Facevano parte, della loro vita.
Della loro vita,
non se li spiegavano.
E quindi un'interpretazione divina, insomma.
Esatto, tant'è vero che anche a Cusco, che è una bellissima città dove c'è ancora oggi il Coricancha, che era il palazzo Inca, che è stupendo per come è stato costruito, cioè ha delle enormi pietre ma accostate in modo tale che neanche un foglio ci passa, e in questo Coricancha venivano cresciute quelle che chiamavano le lequitas, cioè le ragazzine di buona famiglia, le più belle, le più ricche, venivano cresciute perché potessero poi essere sacrificate in caso di terremoto, in caso di vulcano. Certo, per noi è lontanissimo.
Certo, per noi è una cosa aberrante proprio.
Esatto,
ecco.
Però visitando un po' il centro e Sud America abbiamo capito che tutte queste civiltà erano civiltà innanzitutto guerriere. Avevano sempre grosse lotte con i popoli,
rivalità
eccetera, e il sacrificio umano faceva parte proprio della loro cultura, perché era più importante ingraziarsi gli dèi che non salvare le
vite umane.
Certo.
Cioè, quindi questo era. E poi per esempio a nord noi abbiamo visitato Chan Chan, che è una delle città più antiche ed è tutta costruita in fango e paglia ed è bellissima da visitare. E sempre al nord, il sito di Lambayeque. A Lambayeque c'è un museo che è dedicato al signor de Sipan. È un po' il Tutankhamon peruviano, perché hanno scoperto questa tomba, una delle poche che non era stata saccheggiata, e ci sono tutti i reperti archeologici e tutta la ricchezza che questo signor de Sipan aveva nella sua tomba. Archeologicamente è ricchissimo, veramente, perché appunto essendoci state poi tante civiltà differenti, a Nazca ci sono le linee di Nazca, che sono state disegnate, e anche qui sono disegni che
che inspiegabili.
Inspiegabili, sì, per la loro grandezza, perché si vedono bene dal cielo.
Ecco, le ho viste in un documentario e sono inspiegabili, perché sono grandissime. Cioè, dalla base tu non riesci a interpretare come poter disegnare una cosa del genere. Le vedi dall'alto. Però dici, a quell'epoca lì come facevano? Non avevano un mezzo per guardare dall'alto.
Le mani, il colibrì, hanno veramente disegnato. E anche qui non è che si conosca realmente quale fosse il significato di queste linee,
certo,
però per noi che arriviamo e le vediamo sono affascinanti. Tra l'altro in Nazca hanno proprio a Chowchilla c'è un cimitero Nazca che è incredibile, perché questa civiltà aveva come usanza di mummificare i corpi, però era una mummificazione dovuta al fatto che, essendo in pieno deserto, non avevano bisogno di usare sistemi di mummificazione
tipo
degli egiziani.
Egiziani,
esatto,
certo.
Bastava il secco del deserto. Tant'è vero che Aukukake
che disidratava e lasciava il corpo com'era.
Esatto. Aukukake avevamo anche trovato dei pezzi proprio di braccio.
Addirittura?
Sì. Mentre invece a Nazca, nel cimitero di Chowchilla, queste mummie sono state seppellite sedute e rivestite con quei tessuti per cui i Nazca sono famosi. Quindi queste mummie sono sedute in queste buche che adesso hanno fatto riemergere,
certo,
in modo da far vedere,
messe a posto, certo,
e sono perfette con i capelli, con le pettinature.
Ecco, perfetto.
Il costo della vita, mangiare e dormire com'è?
Allora, naturalmente.
Così diamo qualche.
Sì. Naturalmente, se vuoi, anche il 5 Stelle esiste, no? Però se tu
mediamente,
fai, ecco, se tu fai un viaggio con 50-60 euro a notte, dormi in posti
in
anche
posti decorosi.
Decorosi. Ecco. Mangiare costa anche molto meno.
Molto meno,
sì. E si mangia bene. Devo dire che
certo che è bello che ogni volta ti adatti all'alimentazione,
certo,
per vivere proprio
non
la situazione.
Adattata,
in questo caso, ecco, sì,
ecco, sì,
con qualche,
sì,
eccezione.
Ci sono degli alimenti che magari noi non
che magari
non,
ma perché nella nostra
mentalità non ci sono.
Non ci sono, capito? Perché
certo,
abituati a pensare alla cavia peruviana come un animale da compagnia,
certo,
è difficile
che
vederselo nel piatto. In questo,
ecco, in sono come, è come un cagnolino, no? Che qualcuno mangia i cani.
Non è possibile.
Non è da noi.
No.
Va bene, siamo quasi alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo Mara Zerga di essere stata con noi, di averci raccontato del Perù in maniera così dettagliata, no? Precisa,
infatti,
puntuale.
Poi con tutti i nomi, perché si ricorda tutti i nomi.
Certo.
Devo dire che
non la correggiamo perché non sappiamo la pronuncia vera.
Ho riguardato i fotolibri che ho fatto per essere sicura di avere
i nomi sotto mano.
Sicuramente allora la invitiamo dopo il prossimo viaggio.
Volentierissimo.
Quindi Uzbekistan siamo.
Uzbekistan.
Bene, ci sentiremo.
Parleremo di quello la prossima volta.
Va benissimo.
Bene,
grazie,
buona
grazie
giornata
a voi.
Grazie anche ai nostri
buona
radioascoltatori.
Giornata.
Ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, si ubriaca di stelle.